Modem. Solo la notte è riuscita ad interrompere i lavori sul luogo dell'impatto dell'A320. L'aereo della Germanwings in volo tra Barcellona e Düsseldorf, precipitato martedì mattina con 150 passeggeri dopo 8 inspiegabili minuti di silenzio radio.
On a entendu l'impact et après en se levant on a vu la fumée et de suite les gens qui étaient par ici nous ont dit que l'avion avait tapé quoi.
J'ai vu l'avion qui sortit là au niveau de la crête, vraiment à basse altitude quoi.
On a entendu un vacarme, un bruit de moteur d'avion très puissant dans la montagne derrière et ensuite un impact très fort.
Non c'è stata alcuna comunicazione di emergenza, la discesa è stata lineare e veloce, poi l'impatto, terribile come dicono i testimoni sulle ripide pareti delle Alpi francesi. Restano piccoli detriti e grandi domande.
Le cause de l'accident, pour l'instant, elles sont totalement indéterminées.
Per ora non si esclude nessuna ipotesi, ma quella terroristica non è prioritaria.
Noch wissen wir nicht genau, was passiert ist, noch wissen wir nicht genau, was die Absturzursache war.
In tutto il mondo si è poi discusso di norme di sicurezza, di procedure d'emergenza, dell'esperienza dei piloti e dell'affidabilità delle compagnie low cost.
La plupart des crash des A320 qu'on connaît sont la plupart du temps des erreurs humaines.
Wir haben erste Mal in der Geschichte, in der 60-jährigen Geschichte unseres Unternehmens ein Flugzeug im Reiseflug verloren.
La 320, un des avions les plus sûrs au monde.
On a exactement la même sécurité pour les compagnies low cost et pour les compagnies classiques.
Le ipotesi avanzate sono molte.
Ça puisse être un attentat, qu'un malade mental ait pu d'une quelconque façon accéder au cockpit.
Toutes les hypothèses doivent être regardées de près aussi longtemps que l'enquête n'a pas donné ses résultats.
On peut imaginer un détournement, un suicide ou des choses comme ça. On a l'impression d'une certaine façon pour l'instant qu'il n'y avait plus de pilote dans l'avion.
Ieri le autorità tedesche, spagnole e francesi hanno osservato un minuto di silenzio e lo ha fatto anche il personale di Lufthansa in tutto il mondo, esattamente alle 10:53, ora dell'ultimo contatto con l'A320. A svelare quanto accaduto saranno, si spera, le scatole nere.
Neyma Kikerio per la scheda introduttiva, ben ritrovati da Nicola Lüend. La notizia di un aereo che cade provocando decine e decine di morti atterrisce evidentemente se la sciagura avviene sotto casa o quasi, evidentemente ancora di più. È forse triste da dire, ma è così. Sulla fine dell'Airbus A320 della Germanwings, schiantatosi sulle Alpi francesi, si stanno cercando delle risposte. Oggi aleggiano i dubbi, le ipotesi e nessuna strada è ancora stata ufficialmente scartata. Cerchiamo di vederci più chiaro grazie ad alcuni ospiti. Saluto e ringrazio della disponibilità il comandante Riccardo Canestrari, pilota anche proprio di questo tipo di velivolo dell'Airbus A320, coordinatore nazionale dell'ANPAC, l'Associazione Nazionale Italiana dell'Aviazione Civile, insomma in pratica il sindacato dei piloti. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Saluto Bruno Rezzonico, inquirente ausiliario del servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza. Ben arrivato anche lei, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
E saluto Antonio Bordoni, esperto di aviazione, docente a contratto presso la LUIS di Roma e autore di numerosi testi sul settore aeronautico. Buongiorno, ben arrivato anche lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Comandante Canestrari, di certezze al momento sulle ragioni del crash ancora non ce ne sono, ce ne sono poche. Ci sono però alcuni punti fermi, ad esempio che in quegli 8 minuti, in quei famosi 8 minuti, l'aereo è sceso in linea retta, rapido, ma non a velocità vertiginosa, e che non c'è stata nemmeno comunicazione radio. Cosa le fanno pensare queste certezze, chiamiamole così?
È abbastanza complesso da immaginare nella sua interezza questo evento, perché evidentemente un problema o una decisione porta l'equipaggio a iniziare una discesa, e la discesa continua per tutti quegli 8 minuti in modo assolutamente regolare, controllata apparentemente o dai piloti o dall'autopilota, mi viene da dire, e questa regolarità sia dal punto di vista della direzione che della velocità di discesa lascia immaginare quello che è stato già detto in varie parti, che possa essere la scelta che fanno i piloti, un equipaggio che decide a un certo punto di lasciare la quota di crociera, è una scelta che si fa per alcuni motivi, ma è un numero finito di cause. Dal punto di vista tecnico e procedurale, può essere perché c'è un passeggero che sta male e uno decide di atterrare più vicino all'aeroporto, perché un motore sta avendo dei problemi, perché ci sono dei problemi di pressurizzazione. Tutto lo schema e i dati che abbiamo a disposizione ci lascia pensare, qualora fossero confermati, che quella sia una discesa d'emergenza, perché c'è una leggera accostata di prua a sinistra rispetto alla rotta, perché c'è l'inizio di una discesa, è vero, non intensa, non forte dal punto di vista del rateo di discesa, però comunque potrebbe essere una causa, potrebbe essere, immaginiamo che possa essere attribuibile a un problema di pressurizzazione, guardando così le cose.
Quindi questo implicherebbe in pratica la non coscienza dei piloti nella cabina di pilotaggio? No.
Sempre se fosse vero il discorso che non c'è stata comunicazione, c'è un problema, nel senso che allora queste cose si fanno secondo delle procedure, e la primissima cosa che si fa in questi casi, sia che la discesa sia diciamo molto spinta, molto affondata, che sia regolare, che è di indossare immediatamente la maschera d'ossigeno, e questo per proteggere se stessi per poter condurre l'operazione. E poi fare tutta una serie di altre operazioni. La non comunicazione e soprattutto la scelta di scendere così bassi, qualora si trattasse di questa scelta, lascia un po' perplessi, perché essendo in una zona montagnosa, quando si comincia a scendere si scende a una quota di sicurezza. Ripeto, io sto parlando sulla base di ipotesi, che ogni qui ne apre altri, ne apre altri, per cui
quindi, sì. C'è un'ipotesi, quindi sì. Dica pure.
Dicevo che non è per niente detto che il film che andate in onda sia questo, cioè io ci tengo molto a precisarlo, perché poi in questi casi si sa che dopo settimane spunta un elemento che contraddice tutte le nostre convinzioni precedenti, certo. E lo fa sempre in modo molto spesso, in modo insomma importante, ecco.
Antonio Bordoni, qual è la sua lettura? Lo ribadiamo anche noi, si tratta di ipotesi, perché poi ci sarà un'indagine è già in corso, ci sarà il tentativo di leggere quanto ci diranno le scatole nere, ma così a prima vista, secondo questi dati, qual è la sua lettura?
Allora, Bordoni? Guardi, lo studio di quanto avvenuto fino ad oggi nel campo della safety aeronautica mondiale ha dei precedenti significativi e che stranamente o clamorosamente si avvicinano a questo caso. E non bisogna andare troppo indietro nel tempo. Novembre 2013, un Embraer 190 delle linee aeree del Mozambico volava a livello di crociera a 380, quando nel giro di 7 minuti, non 8, 7 minuti, ha impattato il terreno. Anche lì non si capiva esattamente che cosa poteva essere successo, perché non c'erano stati messaggi di mayday di emergenza, e le scatole nere hanno rivelato che il copilota era uscito dalla cabina, il pilota si è chiuso dentro la cabina di pilotaggio e deliberatamente ha portato l'aereo a terra. Ora, tutto quello che è avvenuto nello scenario Germanwings 95-25 rassomiglia stranamente a questo evento che è accaduto, ripeto, nel novembre del 2013. Ora, le ipotesi ne possiamo fare quante vogliamo, fra cui quella dell'Helios 522, il volo fantasma, l'arnaca, catene, problemi di pressurizzazione, tutti incoscienti, compreso l'equipaggio, e l'aereo è andato a sbattere su una collina nei pressi di Atene. Però mi sento di portare avanti questa tesi, per quanto azzardata, perché ha dei precedenti.
Quindi la questione del fatto che uno dei due piloti si sia assentato e l'altro si sia asserragliato.
Guardi, non si capisce il motivo per cui un aereo deve andare giù di quota senza che venga usata una comunicazione radio per dire: guardate, c'è un problema.
Certo.
Non esiste. Il pilota, nel caso delle linee aeree del Mozambico, aveva deliberatamente alterato i dati dell'altimetro, portando l'aereo proprio a quote sempre più basse, fino a che nel giro di 7 minuti non ha impattato il terreno.
L'ipotesi è abbastanza agghiacciante, è un'ipotesi che peraltro anche il New York Times fa nella sua edizione di oggi, nella sua edizione online, dopo aver sentito qualcuno...
Cita questo precedente.
Esatto. No, appunto, dicevo che il New York Times se ne è fatto portavoce anche di questa ipotesi, e citando qualcuno della BEA, quindi dell'ufficio francese che si occupa delle inchieste. Quindi effettivamente è una pista che sicuramente sarà battuta. Bruno Rezzonico, anche lei, come dire, non dico che privilegi questa pista, perché non si tratta appunto di speculare, ma di cercare di leggere quanto può essere accaduto, pensando anche effettivamente a casi già avvenuti in passato.
Ma sì, effettivamente, pensando, diciamo, senza speculare, pensando a quello che è già successo negli anni scorsi, precedenti, come Helios, oppure come il Jumbo dell'Egypter in decollo dal Kennedy, esiste questa possibilità di un pilota che eventualmente si chiude in cabina e vuol suicidarsi. Però siamo ancora lungi dal poter affermare una cosa del genere. L'importante è avere i nastri, diciamo, del voice recorder, in maniera di poter udire quello che è successo tra i due piloti, cioè le comunicazioni tra i due piloti, tra i piloti e l'assistente di cabina, oppure quello che è ancora meglio è il recorder delle voci o dell'ambiente di quello che succede in cabina. Quello è molto importante, in maniera di farci un'idea chiara di cosa è successo veramente in quel momento, dove, se è vero che il pilota era fuori, il perché, insomma, questo aeroplano, pur andando su una traiettoria diritta, che però è un plotting di R24, che è una società privata, non è ancora il plotting del BOA.
Può tradurci cosa intende con
il plotting? Il plotting è la traiettoria di volo, noi la vediamo diritta, praticamente possiamo dire che è ufficiosamente quella giusta, dovrebbe essere quella giusta, perché viene data dal transponder di modo S, però non è la traiettoria che ha il radar, rilevata dal radar del controllo aereo di Marsiglia, per cui questi
va ancora verificato,
però senz'altro corrisponderanno.
Antonio Bordoni, la questione, cerchiamo di percorrere questa via appunto senza speculare. C'è la questione della porta, quindi anche dell'accessibilità alla cabina di pilotaggio. Dopo l'11 settembre sappiamo che sono stati rafforzati tutti i sistemi di sicurezza. Adesso questa eccessiva sicurezza, la chiamiamola così, non rischia di ritorcersi un po' contro? Se qualcuno esce semplicemente per sgranchirsi le gambe o per andare al gabinetto e poi non può più rientrare, non è un limite pesante?
Guardi, innanzitutto, giustamente, come mette bene in evidenza lei, parliamo di ipotesi basate su fatti già accaduti. Le misure prese dopo l'11-9 partivano dal presupposto che qualche estraneo volesse entrare in cabina di pilotaggio per dirottare l'aereo o compiere atti ostili. Il fatto è che qui parliamo di casi in cui un membro dell'equipaggio, come nel caso ricordato di Egyptair del 767 dal Kennedy al Cairo, o della linea aerea del Mozambico, un membro dell'equipaggio ha deliberatamente portato giù un aereo, quindi è chiaro che le misure di sicurezza sono state fatte per impedire che un passeggero a bordo entrasse in cabina di pilotaggio e compie degli atti illeciti, e quindi siamo nell'ipotesi opposta. A questo punto, se mi permettete, si riapre pure il discorso di MH370, perché questo aeroplano, pure il Boeing 777 della Malaysian Airlines, di cui non si ha tutt'oggi, a oltre un anno di distanza, nessuna traccia, nessun frammento, niente, e secondo me anche quello rientra in questa fattispecie che il pilota o qualcuno a bordo ha voluto deliberatamente compiere un atto illecito.
Sono ipotesi davvero che fanno venire un po' i brividi.
E purtroppo sono accadute
sì. E evidentemente colpiscono immediatamente anche per la gravità del numero di vittime che provoca un incidente aereo. Spero che siamo ancora collegati con Riccardo Canestrari. Mi sente, comandante?
Sì, scusate, adesso sono per la linea.
Nessun problema. Sulla questione appunto dell'accessibilità alla cabina di pilotaggio, ho sentito che c'è questa ipotesi per cui una persona, uno dei due piloti si sia assentato e l'altro si sia chiuso dentro. È una debolezza? Lei che conosce bene e che ci lavora quotidianamente in questo ambiente? può essere una debolezza, un limite?
Limite in che senso? Non comprendo la domanda.
Nel senso che può comunque, come dire, comportare eventuali problemi fra l'equipaggio, quindi fra i due copiloti e fra i due piloti, nel senso che uno evidentemente può agire in maniera autonoma e escludere l'altro.
Diciamo che la procedura è molto, diciamo, segreta in qualche modo, per evidenti motivi di sicurezza, perché è una procedura che è stata istituita a seguito dei fatti dell'11 settembre, per cui non posso entrare in dettagli. Diciamo che è una possibilità.
È una possibilità. Quindi qui stiamo nell'ambito, diciamo, di influenza umana. C'è anche il grande discorso dell'ambito più tecnico. Parlando del velivolo, del particolare velivolo che lei pilota, sì, quotidianamente, cosa ci può dire dell'Airbus A320? Questo aveva 24 anni, aveva 46.700 voli alle spalle, per quasi 60.000 ore di volo. Uno si può chiedere, magari non era un po' vecchio?
No, nel senso che le regole che in qualche modo governano queste cose sono molto stringenti, e stiamo parlando di una compagnia che comunque fa parte del gruppo Lufthansa, che è una compagnia che garantisce altissimi livelli di sicurezza sia in merito ai mezzi che in merito all'addestramento dei piloti, per cui questo non è un valore, cioè prendere un aeroplano, per noi salire su un aeroplano che ha 20 anni o su uno che ha un anno
non cambia granché a livello di sicurezza.
Ci viene consegnato un mezzo secondo le regole, delle certificazioni e dei controlli molto stringenti, per cui questo non possiamo immaginare un discorso tipo le famose carrette dei cieli di cui si è sempre parlato, cioè da cui stiamo parlando di una macchina che è assolutamente tenuta sotto controllo, e per cui diciamo che l'età non è un valore, non è un fattore sicuramente.
E sempre sulla questione della sicurezza, Antonio Bordoni, il fatto che appartenesse a una compagnia a basso costo, europea comunque, appartenente alla Lufthansa, non fa differenza?
Il problema del basso costo, guardate, in questo incidente proprio non si pone, non è il caso di tirarlo fuori, la Ryanair vola ormai da oltre 30 anni, la EasyJet pure, la Southwest idem, e queste compagnie che sono le vere low cost non hanno mai avuto un incidente mortale. La Germanwings, vorrei ricordare, che vola vendendo tre tipi di tariffe, la basica, la smart e la best, e non usa aeroporti secondari, non fa turnaround rapidi di 20-25 minuti, ha una struttura del personale che, tra virgolette, purtroppo si basa su quello di Lufthansa, quindi è ben lungi da potersi definire una low cost a tutti gli effetti. Perché quando una low cost nasce portandosi dietro una struttura del costo del personale di una major, come li chiamiamo noi, non si può, guardi, assolutamente parlare di una vera e propria low cost. Piuttosto, se mi permette, apro l'argomento che non si capisce bene il motivo per i quali gli equipaggi della Germanwings sono scesi in sciopero. Questo davvero lascia perplessi, perché sembrerebbe quasi che loro hanno denunciato qualche problema di cui l'opinione pubblica non è stata resa edotta, ecco, se mi permette di aprire questo filone.
Sappiamo che nei giorni scorsi per l'ennesima volta Lufthansa effettivamente si è trovata confrontata a un malessere, a un malumore un po' dei propri piloti. Carlo Rezzonico, c'è poi la grande questione delle scatole nere, una è stata già ritrovata, appunto il cosiddetto cockpit voice recorder, manca all'appello ancora l'altra, ma a questo punto, per come si stanno un po' mettendo le cose, probabilmente più importante quella che è già stata recuperata.
Sì, è molto importante quella che è stata recuperata, che tra l'altro è perfettamente, diciamo, leggibile, e che ci può dare un quadro esatto di quello che è capitato nell'ultima mezz'ora a due ore di volo, insomma, per cui si può sapere esattamente quello che è successo, almeno spero che non abbia un qualche danno particolare. Ecco.
Ieri c'era il timore, qualcuno l'ha espresso, il timore che potesse essere danneggiata a tal punto da renderla quasi illeggibile. Vuol dire, insomma, che comunque le scatole nere non sono, come dire, così invulnerabili.
Ma diciamo che le scatole nere sono fatte in maniera di resistere a, sia al fuoco, a uno shock, a un impatto di 3400 G, e qui c'è stato appunto un impatto a...
Può tradurci circa... anche questa espressione, tanto per essere comprensibili. Cosa vuol dire? Che tipo di...
Diciamo che un impatto di 3400 G è un impatto... Diciamo che un pilota di caccia, quando fa dell'acrobazia, fa al massimo, può tirare sui 10-12 G e poi perde conoscenza. 3400 G è una forza di 6.5 metri al secondo, che di una penetrazione di un corpo sul terreno, e questo sviluppa un'onda d'urto tremenda.
A questo punto, quali possono essere... quale può essere la tempistica nel reperire quelle informazioni che servirebbero per sgombrare il campo da ogni speculazione, insomma?
Ma se i nastri sono perfetti, se i nastri diciamo sono leggibili, la BOA ha tutte le possibilità, un apparato apposito dove riesce a, nel giro di un paio d'ore, a decifrare il tutto. È chiaro che poi tutto deve essere ricontrollato, deve essere trascritto,
analizzato,
documentato, ma comunque, visto che il volo in quel momento dura un'ora, diciamo non è un grande lavoro trascrivere un'ora di dati, insomma.
Però
si sentono le voci.
Puoi uscire pubblicamente, però vuol dire che bisogna uscire anche con i piedi di piombo.
Ma
diciamo,
uscire pubblicamente, faranno senz'altro diciamo un esame attento di come si deve uscire e quando si deve uscire.
Ci sono tante ipotesi, l'abbiamo detto, su quelle che sono le dinamiche che hanno condotto a questo incidente. C'è il possibile intervento anche zampino dell'uomo nella dinamica di questo incidente, l'abbiamo detto, ipotesi. Di reale, invece, di indicibilmente certo, c'è il dolore di centinaia di persone, di centinaia di familiari o amici che hanno perso in questo incidente appunto i loro cari, persone di cui ora bisogna prendersi cura. Saluto a questo punto della trasmissione Nadine Metzler, psicologa dell'emergenza e collaboratrice del Care Team Ticino, gruppo di persone formato per gli interventi psicosociali d'urgenza, gruppo che fa parte del Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino. Ben arrivata.
Buongiorno a voi.
E saluto il responsabile del Care Team Ticino, Massimo Binzacca, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Signor Binzacca, nel caso l'aereo della Germanwings si fosse schiantato sul territorio ticinese, lei e il suo team, il suo Care Team, come avreste reagito? Quali sarebbero state le operazioni immediate da portare a termine sul terreno?
Ma sicuramente sarebbe stata attivata una cellula di crisi a livello cantonale denominata Nucleo Operativo Catastrofi, e questa diretta dal comandante della Polizia Cantonale, dove sarebbe coadiuvata dall'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile. In questo gruppo fanno parte i vari partner del soccorso, polizia, pompieri, servizi sanitari, servizi tecnici e la Protezione Civile. E qui c'è una costola della Protezione Civile che è stato costituito questo gruppo denominato Care Team, che è un'organizzazione di aiuto psicologico d'urgenza, in cui fanno parte militi professionisti volontari delle organizzazioni regionali di Protezione Civile.
Nadine Metzler, appunto, qui poi subentra immediatamente il tentativo di entrare in contatto con queste persone, con i familiari. Come si fa a agganciare una persona che ha appena subito uno shock così pazzesco, anche forse inimmaginabile? Di punto in bianco qualcuno magari ha perso il proprio figlio. Penso ad esempio alla scolaresca tedesca che è stata annientata.
Si tratta innanzitutto di accompagnare e sostenere queste persone coinvolte e tutto l'entourage. E si tratta di stabilizzare, quindi allontanare le persone, adesso non in questo caso, ma comunque dall'evento, perché comunque si tratta di un evento fuori dalla norma, violento, estremo, e che va a minacciare l'integrità psicofisica delle persone.
E concretamente, sì. Come?
Concretamente significa innanzitutto ascoltare queste persone e cercare di strutturare il loro ricordo. Bisogna fare ordine in questo e chiarire esattamente che cosa poi è successo. Qui penso a due grandi gruppi, penso ai gruppi dei familiari delle vittime, ma penso anche alle forze di intervento, a tutti i soccorritori che poi in questo caso dovranno occuparsi del recupero dei resti poi alla fine.
Sì. Dottoressa, immagino che poi dei soccorritori arriviamo a parlare. Ma immagino che ci siano delle differenze individuali sul cosiddetto fattore di resilienza, quindi la capacità anche di far fronte.
Certo, noi abbiamo sicuramente dei fattori di rischio e qua l'ampiezza di questo evento traumatogeno è un fattore di rischio, perché più è grande l'evento, come qua parliamo di un aereo contro una montagna con 150 morti, questo complica l'elaborazione poi di un lutto. L'imprevedibilità, anche questo va a complicare la questione. E come dire, però ci sono anche dei fattori di protezione, quindi maggiori sono le risorse delle persone, degli individui, maggiore poi sarà l'uscita e l'elaborazione di questo evento.
Sì, lei parlava di una certa complicatezza di fronte, certo, a un evento. Ci sono eventi naturali, ci sono eventi dettati dall'uomo, dalla sua brutalità, a volte pensiamo, che ne so, a un omicidio. In questo caso c'è un incidente di questo genere, a confronto quanto è più difficile o più facile cercare, come dire, di gestire la cosa, lo shock?
Noi facciamo una grande differenza tra i cosiddetti eventi man-made e gli eventi nature-made, quindi tutti quegli eventi che sono stati creati dall'uomo, quindi come lei ha ben citato, la violenza, gli omicidi, rapine per esempio, rispettivamente agli eventi di catastrofi naturali che possono essere un terremoto piuttosto che un'inondazione. Sono più difficili da sopportare tutti quegli eventi fatti dall'uomo, e qua forse oggi ci muoviamo in questa dimensione, ma queste sono speculazioni, risulta difficile poi l'elaborazione, ma l'elaborazione è comunque un lungo percorso che durerà mesi e anni. Si tratta di non tanto di dimenticare, ma di gestire poi l'emozione per questo evento.
Sì. Lei appunto prima parlava anche del fattore stress, chiamiamolo così, per i soccorritori che sono abituati, che sono formati a fronteggiare certe situazioni, ma in questo caso probabilmente l'imprevedibile comunque rimane difficile da gestire anche per loro.
Si tratta di interventi critici, quindi situazioni particolarmente difficili per i soccorritori, come la vista di pezzi di cadaveri, poi alla fine i salvataggi non riusciti, il pericolo, no? Il soccorritore che si trova in pericolo, queste sono complicazioni che vanno ad aggiungersi alla difficoltà poi di un intervento, e questi chiaramente devono essere poi ripresi in colloqui all'interno di ogni gruppo.
Mm-hmm. Massimo Binzac, appunto, voi siete formati, siete pronti ad intervenire, però poi la realtà è altro.
Ma allora, siamo attivi dal 1 gennaio 2015, perciò siamo ancora in una fase di progetto, siamo giovani in questo senso. E chiaramente un evento come è successo in Francia è veramente una catastrofe in questo senso. Noi siamo con il nostro care team anche a disposizione per eventi giornalieri, e a tutt'oggi siamo intervenuti sul nostro territorio in 5 eventi differenti. Abbiamo un potenziale di 50 operatori denominati caregiver che sono pronti con un sistema di picchetto coordinato dalla centrale Ticino Soccorso 144 ad intervenire 24 ore su 24 tutto l'anno.
Mm-hmm. Nadine Metzler, lei stessa ne faceva allusione poco fa, c'è un intervento sull'immediato, sui 2-3-4 giorni successivi all'incidente, c'è poi un intervento molto più lungo, molto più spalmato sui mesi se non sugli anni. Il rischio poi di disturbi cosiddetti da stress post-traumatico in questi casi è piuttosto elevato, immagino.
Abbiamo una percentuale che poi va a sviluppare un disturbo post-traumatico da stress, esiste. Si tratta di fare in modo di seguire queste persone da subito per prevenire, per limitare comunque questo disturbo da stress post-traumatico, che va a complicare poi la situazione familiare, ma di così nella società poi alla fine. È un discorso di anni, un evento di questo genere causa comunque delle come dire, sì, dei disturbi, delle complicazioni che vanno poi riprese.
E ci sono delle terapie più indicate di altre per far fronte a questo genere di problema?
Sì, sì, certo, qua ci devono essere dei professionisti che devono mettersi all'opera e ci sono tecniche di superamento del trauma, cito le MDR, che possono aiutare i terapeuti.
Che sarebbe?
Eye movement, la desensibilizzazione e il processo attraverso i movimenti oculari, insomma, che comunque risponde bene e i pazienti solitamente rispondono bene a questo tipo di problematica. Mm-hmm.
Io la ringrazio, così come ringrazio tutti gli altri ospiti. Abbiamo cercato di trattare temi sia da un punto di vista di dinamica dell'incidente, sia temi di ordine più psicologico. Evidentemente il dramma ha mille sfaccettature. Appunto, grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a chi ci ha ascoltati. Modem torna domani alle 8:30 su Rete 1, tema in vista delle elezioni cantonali del 19 aprile, la scuola. Nello spazio di Modem sono con addetti ai lavori, questo avverrà in democrazia diretta invece alle 11 con i politici. Dalla redazione di Modem e da Nicola Lund al microfono, buona giornata a tutti.